Il granaio della memoria.
Quando Gregor Samsa si svegliò una mattina da sogni inquieti, si trovò trasformato nel suo letto in un immenso insetto.
È invaso dagli insetti il granaio della memoria di questa settimana.
Era disteso sul dorso duro come una corazza e se sollevava un poco il capo, scorgeva il proprio ventre convesso, bruno, diviso da indurimenti arcuati.
Un attacco del tutto letterario con la lettura di uno degli incipit più incisivi e terribili forse, immaginato da un certo scrittore K che trasformava un suo personaggio in un insetto, così da costringerlo in una situazione di totale alienazione. Alieni ci sembrano in effetti gli insetti, a tal punto che la finzione narrativa, letteraria, cinematografica o televisiva li ha utilizzati per raffigurare creature mostruose e xenomorfe, dai B-movie degli anni 50 all'Alien di Ridley Scott e Hans-Rue di Giger. Eppure di alieno, al di là dell'apparenza, non hanno nulla. Giunti prima di noi sul pianeta, gli insetti ci precedono e ci sovrastano per numero e diffusione, senza dimenticare che molti tra loro adottano comportamenti e strutture sociali complesse e molto simili alle nostre. Tra le teche della RSI gli insetti appaiono sporadicamente, con una frequenza dunque piuttosto bassa, sufficiente tuttavia da permettermi di tracciare un percorso entomologico che nell'archivio radiofonico ritrova voci e storie e suoni di insetti. E dopo il brano tratto dalla Metamorfosi di Franz Kafka, che qualche istante fa ha simbolicamente introdotto l'insetto nella puntata, potremmo andare a riascoltare un brano tratto da un ciclo radiofonico firmato da Piero Scanziani. Una sorta di bestiario radiofonico che nel 1969 era dedicato proprio a quella classe di animali che appartengono al tipo zoologico detto degli artropodi.
Da 300 milioni di anni gli insetti popolano la Terra. Ne esiste un milione di specie differenti, ma solo una piccola parte ci è conosciuta. La loro vita è diversa da quella di tutti gli altri animali. Perfino il bruco, che noi guardiamo senza meraviglia, è invece una creatura stupefacente. È una creatura che ha la forma della biscia. Fino a quando si sprofonda nella terra dove si tesse un sudario di seta, si rattrappisce, si spappola, non ha più né bocca né arti. Resta immobile e momificato senza nutrirsi. Bruscamente, in poche ore, si trasforma. Si svincola dal suo sepolcro e ne esce, divenuto prodigiosamente un essere alato. Gli insetti vivono in un universo del tutto diverso dal nostro. È un universo violento e spietato, ma in cui non esiste il dolore. Una formica che sta mangiando, tagliata a metà, continua a mangiare, neanche si accorge della mutilazione. Non conoscono il dolore, ma conoscono la gioia. L'ape regina che si eleva nel cielo, seguita dallo sciame di fuchi, è in estasi amorosa. L'universo degli insetti è atroce e paradisiaco nello stesso tempo. Dimentichiamoci che abbiamo qui una signora, la signora Bassani, che non è scienziata né filosofa e che è stata chiamata per dirci la sua molto semplicemente. Gentile signora, cosa ne pensa degli insetti?
Beh, penso che sono fastidiosi. Si trovano dappertutto. Vivono nelle nostre case, pungono la nostra pelle, rovinano i nostri cibi, e tarlano i nostri abiti e i nostri mobili, minacciano i fiori del mio giardino e i frutti del mio orto. D'estate le zanzare cercano di rovinarmi anche la villeggiatura. Sì, sì, gli insetti saranno interessantissimi, ma per me sono gli animali più molesti che esistano. Le formiche che invadono la cucina e le mosche che non ti lasciano mangiare e i pidocchi e le cimici.
Ha ragione. Ha ragione, signora.
Le dirò poi che sono bruttissimi. Ma mai veduto quelle foto con gli ingrandimenti della testa di una mosca? Oh, bestie spaventose.
Un misto di ammirazione e paura nel brano tratto da un bestiario radiofonico di fine anni 60. che riproduceva e aggregava pareri, evidenze scientifiche e stereotipi sugli insetti, in una forma radiofonica molto diffusa in quel periodo, un miscuglio di elementi riferiti al genere documentaristico, a quello della finzione teatrale e dell'intrattenimento. Senza tuttavia uscire dagli studi di registrazione, senza ricorrere a quel valore aggiunto della testimonianza diretta, registrata faccia a faccia, con il microfono come unico intermediario. Una tecnica invece cara a Bruno Guerra. Nel 1979, per una serie intitolata I vecchi e la terra, Guerra si era occupato di quelle pratiche agricole e sociali che ruotavano attorno a un insetto in passato molto diffuso dalle nostre parti, il baco da seta, classificato con il nome latino di Bombyx mori.
Allora i bachi da seta cominciavano in principio a marcia. E che le robe lì scista bisognava fare benedire. Bisognava far benedire la sementa. Dopo arriva una donna, o un cadò o tre, di chi che gli teneva la sementa in sen. Per scaldarla, per far chi venisse fuori. E non tosanella, questa donna la chiamava Laura, Laurin, diciamo. E andavo, ma volevo vedere, e lei mi diceva no, perché mi spaventava la sua mensa, non ben più febbre. E dopo invece che ne veniva un'altra, le veniva Hilda, che era sua mamma, la metteva, la fava, sta in legge, due, tre giorni a fila. La metteva la sua mensa giù in fondo ai piedi, a impuntare legge, giù ai piedi, per far che la sua mensa la necessi. Quanto, per esempio, era Hilda, quando che le aveva i suoi disturbi, ora sua mamma la lasciava mina dentro in stanza di cavaliere, perché non si poteva. Lui diceva che i morivi cavaliere. Se morivano o se non morivano, che schimmia per me assicurava. Però che lì era legge, e non si poteva mia. E mi che le storie lì, ero sentita anche da Nesciola, che veniva da Firenze. Oltre a quel... E aveva un'altra roba. Se in quelle ca che aveva intenzione da tenere i cavalieri, in quell'anno lì, e aveva mordito qua e giù, e poteva avanzare da tenere i cavalieri, perché gli andava e veniva la malattia? E lavorava in me, e mi arriva, e chiamava, e veniva già il don, e mi arriva i cavalieri. Dopo, gli uomini andavano a tagliare la foglia di moron, che la foglia di moron è il gelso. E dopo gli cominciava a tridare bene e dare un po', perché dopo i cavalieri diventavano grandi e fava la prima dormita, ora la seconda e la terza. Quando che le venne su, sto sem, o cominciava a visigare, e mangiava, e lavorava, e si aiutava a visigare, è qualche cosa di magnifico, di meraviglioso. Lei è un inno alla terra, è un inno.
Più che dell'insetto che per comodità chiamiamo baco da seta, la voce di donna registrata da Bruno Guerra giusto alla fine degli anni 70 ci ha parlato di tutto un sistema di credenze e superstizioni e rituali che l'uomo ci ha costruito attorno. Visto che il bruco produttore di seta non è considerato né alieno né mostruoso, in quanto utile e utilizzabile come una risorsa economica. E lo stesso si potrebbe dire di un'altra specie di insetti, che in accordo a Linneo classifichiamo come apis. Produttrici di miele le api, con alcune tecniche e strumenti si possono in qualche modo addomesticare, così da ricavarne quella sostanza collosa e preziosa che forse per millenni ha costituito la sola fonte di zucchero concentrato a nostra disposizione. Di alveari, api e apicoltura si erano occupati nel 1956 gli Orizzonti ticinesi.
Quello che avete ascoltato non è il rumore di un torrente in piena. Lo abbiamo captato davanti alla porticina di volo di un'arnia e domandiamo a un apicoltore che è qui con noi, al padrone di questo... cosa produce questo rumore? Come mai le api producono questo rumore? Ma vediamo un po' piacere.
Sì, gli avici producono anche il rumore qui per produrre la ventilazione in dall'arnia. Con gli al, sbattano gli al, che si può benissimo vedere, e con questo movimento repentino delle ali gli fanno entrare appunto l'aria in dall'arnia, che insomma per la ventilazione necessaria.
Vedo che qui intorno c'è di piante, penso che abbia messo giù apposta, di piante aromatiche mi pare.
Sì, in tutte le piante che bisogna mettere giù per creare almeno più possibile l'ambiente in dove che l'ape la deve vivere. Insomma, bisogna mettere giù di roba aromatica che poi servissero per far sciroppo in autunno e in primavera. E anche per poter proteggere i sciam che vengono fuori. Se altrio ha un ambiente che ha la vigia che piace, si ferma subito. Invece, d'altra parte, se che niente davanti, la gà libera il passo e la va magari a posarsi distante. In un posto che è difficile, in una pianta alta, o anche tante volte scappa. Scappa e col danno che si perde una cinquantina da franchi.
Il secondo rumore tipo nell'alveare è quello di uno strano aggeggio, lo si direbbe una lampada a petrolio, però c'è un soffio prolungato e c'è del fumo che esce da un beccuccio. Cosa servisce, Robli? Come si chiama?
Questo si chiama vulcano, è una qualità di migliore affumicatore che si adopera perché resta sempre il pizz, però che ne è diversi, che ne è di qui che si maneggia con i mani, che si fa andare quel colpo da fum che si indola, che si mandare, che i disan le più separati, ma mio sempre porto perché schi e a trovi che va bene, ecco.
E al servizio a cosa?
Al servizio per calmare i avici. Quando lui il verde una casa, gli dà un zig da fum da sotto al buchon e lì, se fa una vita zig da fum, gli avici si porta avanti, quindi lui dopo può lavorare come il vuole, senza quasi neanche più doprare da fum, perché almeno che ne adopra, meglio è. Anzi, e soprattutto con quella fumigatura qui, i disandemie doprare tanto, perché quel rumore che il fa, l'irrita un po' gli avici.
Quando gli avici diventano irritati, quando è chi si arrabbia, i cani anche.
Quelle logiche, ormai a fac dal male, e per loro è sempre a fac dal male disturbai, certamente ne vai uno ogni tanto, la picca, ma bisogna mia allarmarsi.
Si è posata sul nostro microfono, abbiamo avuto un movimento istintivo di paura, confessiamo che entrare nell'alveare non ci è molto piaciuto per paura di punture. L'apicoltore però ci era assicurato, cos'è lei che faceva quel rumore? Lui diceva?
Le un fuco.
E i cani miei fuco?
No, perché i cani miei.
Ecco, adesso vorrei far vedere la regina. In
ecco,
che
la regina chi? Le chi. Le chi al vetca le più grossa che altar, la testa nera, l'addome turgido come si dice, e la depone io più se il che pesa più se che il suo corpo in una giornata,
E quante la depone in una giornata circa?
Ma la può depone fino a 2000,
Ma spiega un po' una roba, perché anche il telarin che il mi fa vedere, da una parte letteralmente gremile, carico proprio da vici, addirittura sì. Vengono sull'altra e dall'altra parte voi.
Ecco, al veta la vici, appena che l'è disturbata, la sa venta quasi sul mel e la sa rimpinza, come dice un num, la sa rimpinza da mel perché l'istinto di natura che probabilmente la paura che quel movimento che l'ha ricevuto, la procura magari... di restare senza da mangiare e allora lei la sa rimpinza pulito che la posta lì anche un po' da tempo senza più mangiare dopo.
È una misura da precauzione insomma.
Perché se lui il vede che le ne ha tutti in alto in dove appunto che è questa corona da mel.
Dall'antichità in poi sciami, alveari ed api sono serviti per rappresentare allegoricamente modelli politici di società ordinate, obbedienti, organizzate, rispettose delle leggi. Ne parlano Plinio il Vecchio, Virgilio, Mandeville, Victor Hugo. In tempi più recenti all'allegoria si è invece preferita l'analogia. definendo le api, ma anche le termiti e le formiche, come insetti sociali. A inizio Novecento qualcuno aveva addirittura ipotizzato che potessero essere considerate dei superorganismi. E la componente sociale della vita delle formiche era al centro di una puntata datata 1986 del programma intitolato Sala Multiuso. Lo spunto per tematizzare le analogie tra i comportamenti sociali degli insetti e quelli nostri, di noi specie umana, era ricavato da un'osservazione ottocentesca di François Huber, professore di diritto ginevrino, ma soprattutto naturalista e precoce entomologo.
Prendendo lo spunto da un fatto avvenuto a casa nostra, cioè lo studio da parte di Huber di questa formica rufa, cioè di una formica rossa, la formica fulva, la quale ad un certo punto dichiarò guerra ad un altro formicaio della sua stessa specie. E una delle cose più interessanti che descrisse Huber in questa lotta fra formiche fu il fatto che i due formicai si dichiararono guerra. E si dichiarano guerra perché con ogni probabilità per spazio occupato di due era troppo vicino, per cui scelsero una pianura ad equale distanza tra un formicaio e l'altro e cominciarono per una settimana di fila, ritirandosi di notte e riprendendo la mattina dopo, a lottare veramente come due eserciti contrapposti tra di loro. E poi ad un certo punto ci fu l'avanzata di uno dei due formicai verso l'altro e ci fu anche un ritiro generale finale, perché cominciò a piovere e si formò una specie di ruscello di fiumiciattoli in mezzo al campo di battaglia. Nessuna delle due parti riusciva a superarlo e a questo punto venne una pace forzata. Che cosa ricava Huber nel 1810 da questa osservazione? Che questi due gruppi di formiche sorelle si sono date battaglia per ragioni di dominio territoriale. Il che significa che la struttura degli insetti è una struttura di tipo di conoscenza molto approfondita e, ritornando al libro della Delfini, dobbiamo cominciare a cambiare attitudine noi nei confronti degli insetti. Cioè, gli insetti sono più bravi di noi, più informati di noi, più lucidi di noi e più capaci di organizzarsi di noi. Cioè, se noi usiamo un'ottica di tipo un po' antropomorfico nell'osservare gli insetti, vediamo che gli insetti hanno fatto cose meravigliose prima che le facesse l'uomo e che con ogni probabilità noi abbiamo tentato di imitare gli insetti con un atteggiamento veramente angosciante, se vogliamo, per certi aspetti, e solo tardi siamo riusciti a realizzare alcune cose meravigliose che sono in grado di fare loro.
Comunicano, usano artefatti, coltivano, cambiano lavoro nel corso della loro esistenza. È del tutto condivisibile l'entusiasmo e l'ammirazione con i quali la voce ascoltata poco fa ha descritto la componente sociale della vita delle formiche, che ci spinge a compiere un esercizio di relativismo, di anti-antropocentrismo, o almeno di messa in discussione del nostro primato evolutivo su questo pianeta. Anche se sull'analogia tra gli insetti e le società umane occorre forse essere piuttosto prudenti. Nei suoi trecenteschi racconti di Canterbury, Geoffrey Chaucer attribuiva alle api la virtù dell'operosità. Recentemente i ricercatori hanno invece mostrato che le api operaie trascorrono la maggior parte della propria esistenza a riposo. Avrei voluto fare un passo più in là e riascoltare qualche commento o intervista sul ruolo assunto dagli insetti negli ecosistemi e rispetto alla biodiversità, e ancora sulle minacce ambientali ed ecologiche che impediscono loro di esercitare questo ruolo. Ma l'archivio non offre ancora tracce consistenti in proposito e in aggiunta il contagiri del nastro immaginario sul quale scorre il granaio mi dice che è ora di chiudere l'emissione. Tempo quindi di abbandonare api, formiche ed insetti? Tempo di uscire dalle teche, di lasciare dischi, nastri e altri supporti sonori del nostro passato radiofonico, per tornare all'oggi? Hic et nunc, dicevano i latini, qui e ora. ma per rendere il passaggio meno brusco mi concedo ancora qualche voce, qualche frammento sonoro raccolto qui e là tra i documenti entomologici conservati dall'archivio. Dal granaio della memoria e da Claudio Biffi, un saluto a tutti voi.
Le numerose zampe, miserevolmente sottili in confronto alle dimensioni del corpo,
die Grundsubstanz des DDT,
gli tremolavano incerte dinanzi agli occhi.
Quelli le specialmente per Javic.
Sie war für Insekten so giftig, dass mein Versuchskasten.
Invece aveva solo le numerose zampette che si muovevano ininterrottamente nelle maniere più diverse.
Nel mondo degli insetti di regola sono le femmine che comandano.
Pure questi animaletti che agiscono con tanto acume
fallen für Fliegen und andere Insekten zu verwandeln.
In Orizzonti Ticinesi abbiamo trasmesso
A tu per tu con le api.